Dunque, eccoci. Allora, la questione, come vi dicevo, è quella del sapere esperto e dei riflessi sulla soggettività. E la soggettività è un tema che chi legge... Ah no, anzi, c'è una cosa che devo dirvi prima, in effetti. Allora, come avrete notato, chi ha avuto il piacere di cominciare, tra virgolette, il piacere evidentemente di cominciare il mio libro, non è proprio esattamente un libro facile. Quindi bisogna affrontarlo con un minimo di sale in zucca, come si dice. Ovvero sia, io ho notato spesso e volentieri che siete molto attenti a certe espressioni un po' particolari, a certe parole, che va anche bene. Però la prima lettura, cioè il primo avvicinamento a un testo un po' complesso, è meglio farlo per linee generali, cioè cominciando a capire di che si parla, perché se ne parla, quali sono i grandi argomenti, quali sono i punti su cui si concentra l'attenzione, perché buona parte dei dettagli più complessi che trovate servono come illustrazione e supporto di quello che viene detto. Per cui non è necessarissimo, io non credo che vi andrò a chiedere, che ne so, il significato di un termine particolare in dirò, oppure vi andrò a chiedere che cosa ha detto Cherenio parlando di Dioniso, perché sono dei discorsi che servono per chiarire certe tesi, ma quello che importa effettivamente è capire quelle tesi lì. Se tutto sommato qualche dettaglio ulteriore, magari più specialistico, non è troppo chiaro, o me lo chiedete, che è quello che vi sto dicendo ormai da mesi, ma vabbè, ormai ringraziando Dio siamo quasi alla fine, per cui è quasi finita, ma se no lo potete anche lasciare da parte e eventualmente prenderlo nella seconda lettura, in una terza lettura, a seconda di come studiate. Ok, quindi non vi incaponite a cercare di capire tutti i passaggi del caso, tutti i rinvii del caso, tutto quello che viene detto subito, perché effettivamente è tanta roba. Tenete presente che ci ho messo 5 anni a scrivere quel libro, quindi insomma c'è un lavoro dietro che nel complesso è abbastanza ponderoso, è rivolto anche a persone con un'altra preparazione, quindi non è necessario. Però quello che è importante, secondo me, sono i vari temi, i temi centrali. Allora abbiamo visto che... Ah, ecco che devo dire anche, Santa Madonna. Vabbè, abbiamo visto che l'introduzione presenta Maffesoli e in qualche modo presenta l'intero libro, se avete fatto caso, quindi c'è un qualche tipo di sketch del discorso. Abbiamo 3 capitoli. Nei 3 capitoli il primo è dedicato al discorso che abbiamo fatto oggi, fondamentalmente, cioè quasi tutto quello che abbiamo detto tra ieri e oggi, quindi le libidines, il sapere scientifico, il sapere esperto, i riflessi sul soggetto. Il secondo è anche dedicato alla... La ragione, l'animalità, la corporeità, le frequentazioni, quindi le tribù e tutte queste cose. Sono 4 capitoli? Mi sembrano 3. Io sono 4.
Introduzione
No, sono 4 capitoli. Porca, ma guarda un po'. Ok, allora sono 4, come dicevamo. Il secondo è sulla ragione, l'animalità, eccetera. Il terzo è su Dioniso, e quindi sulla una figura piuttosto interessante dell'et-et e dell'aut-aut, perché forse qualcuno di voi avrà sentito parlare del famoso libro di Nietzsche sulla nascita della filosofia greca, dove appunto l'opposizione centrale è quella fra Apollo e Dioniso. Nel testo c'è tutta una lettura di Dioniso, che spero di riuscire a vedere perlomeno tra domani e la volta che ci vedremo a gennaio, che dimostra come effettivamente anche la cultura occidentale, per quanto diurna, sospetti e sappia a un qualche livello profondo che il diurno non è sufficiente, perché per esempio si scopre che Dioniso è alla base della capacità di vaticinio della Pizia. La Pizia è la sacerdotessa di Apollo, quella che, come dire, veniva interrogata per avere delle risposte estremamente complicate, estremamente frammentarie, però era una visionaria. E Cherenio, che è uno dei grandissimi studiosi di questo argomento e dell'antichità, molto antica, diciamo, antichità proprio alta, come direbbero i tedeschi, formula in questo caso delle tesi estremamente interessanti, dove afferma che la visionarietà è effettivamente un tratto della cultura antica. Non era come la consideriamo noi, tanto per cambiare, un trucco o un qualche tipo di droga che veniva data alla pizza, per cui questa dava i numeri, dava le escandescenze e diceva cose. Lui dice, anche forte di un'esperienza di ragionamento su Creta, che è lo stadio ancora anteriore della nostra cultura, che in quel tempo era probabile che ci fossero molti più visionari, ovvero sia che il sapere fosse effettivamente un sapere visionario, che il nostro cervello fosse, come dire, lavorasse su altri, su altri criteri, su altre tracce, ci fosse una diversa evoluzione anche della coscienza. E questo è un argomento che poi vediamo probabilmente oggi, se non domani, vediamo un po'. Quindi è molto interessante. E l'ultimo argomento, l'ultimo capitolo invece è sul potere, in particolare sull'opposizione potere-potenza, che vedremo, che rinvia al discorso dell'astuzia del sociale che mi chiedeva la vostra collega stamattina. Quindi si tratta insomma di temi grandi, temi molto importanti. Credo che la divisione in paragrafi all'interno dei capitoli sia abbastanza illustrativa del percorso. Per cui io suggerirei che faceste questo movimento, diciamo, ad albero. Primi temi, articolazione in paragrafi, punti e temi centrali dei paragrafi, dopodiché vediamo quello che rimane. Quindi le specifiche, le note a piedi pagina, i rinvii specialistici, argomenti un po' così a latere, eccetera, eccetera. Tenete presente che uno dei modelli ai quali mi rifaccio, se vogliamo dire così, quando scrivo, è l'arabesco. Che è una cosa abbastanza complicata in generale, però in quattro parole credo di potervelo perlomeno far comprendere. Ovvero sia, è un modo di scrivere che è diverso da quello normalmente adottato dagli altri, come forse avrete notato. Nel senso che è un modo di scrivere che pratica quello che vi sto dicendo. Che pratica tutto quello che faccio anche a lezione, se vogliamo essere onesti. Nel senso che forse avrete notato che il mio far lezione segue dei mezzi e dei percorsi che non sono lineari. Io con la linearità non ho un buon rapporto per quanto riguarda né l'insegnamento né la ricerca, no? Laddove la nostra cultura tende ad essere il più rettilinea possibile, quindi noiosa per molti versi, io tendo a fare lezione in modo estremamente impressionistico, se vogliamo usare un aggettivo che veniva detto di Simmel, nel senso che vengo in classe, a seconda di quello che mi viene in testa, di quello che mi passa dal cervello, faccio lezione. Cercando di mantenere un minimo andamento, però ci sono molti rinvii, molti ritorni, molte riprese, che dal mio punto di vista sono molto stimolanti, perlomeno anche per il mio insegnamento sono stimolanti, nel senso che mentre insegno mi vengono in mente delle cose che poi scrivo nei saggi, perché l'insegnamento di fatto dal mio punto di vista è una parte integrante del percorso di ricerca, non è che io vengo a darvi roba finita, roba che ho già detto, deciso, masticato, rimasticato e ve la butto lì e me ne vado, magari mi stancherei meno. Invece vengo in aula e di fatto l'aula è una fase della mia ricerca, cioè sono qui, vi dico le cose che sto studiando, perché questa è tutta roba che sto scrivendo negli ultimi anni, e mentre le dico mi vengono in mente altre cose, quindi questo è il punto centrale, cioè l'università dovrebbe, dal mio punto di vista, perché è chiaro, ognuno fa come gli pare, perché siamo in autonomia, però dal mio punto di vista l'università è questa, cioè dovrebbe essere una comunità di sapere. Ecco perché vi chiedo spesso le domande, perché dalle vostre domande magari mi viene in mente qualcosa che non mi è venuta, semplicemente. No, Simmel a un certo punto dice: io posso restituire quello che ho incontrato. Non chiedetemi l'universale, perché anche lui non è che ci avesse un buon rapporto con l'universale. Non chiedetemi l'universale, perché io non lo so l'universale, io so quello che ho trovato strada facendo e di quello vi posso parlare. Non esiste che io mi vada a leggere tutte le bibliografie su tutti gli argomenti che tratto, non me ne frega un accidente. So che non è molto scientifico, perlomeno dicono che non è molto scientifico, ma non mi interessa. Preferisco metterci il libro in cui sono incappato per sbaglio nella bancarella, quello che mi hanno mandato a casa di cui non avevo nessuna idea fino a che non l'ho visto e che, oh guarda, è proprio quello che mi serve. Preferisco questo, lo faccio e quindi la prassi purtroppo viene in un modo un po' meno evidente, meno semplice da fruire, me ne rendo perfettamente conto. Per questo chiedo spesso e volentieri che mi diciate, avete capito? Perché non è detto, lo so che non è detto. No? Lo stesso nello scritto, per cui una volta che cominciate a vedere l'andamento generale dei capitoli, poi potete anche prendere le vie secondarie, potete andare a vedere quali sono i cul-de-sac, vedete come tornano le parole, no, dello spazio anche quando leggi, tutto torna in un certo senso. Potete dedicarvi ad approfondire i punti che vi possono essere interessati, ma non è così importante, cioè io all'esame raramente sono opzionistico. All'esame io chiedo qualcosa e sento cosa mi rispondete, potete farmi delle risposte costruite come vi pare, non c'è una risposta, cioè, beh, devo sapere quello che ha detto a pagina 132 perché sennò non passo. Mi pare piuttosto evidente che non ragiono così. Se io vi do uno stimolo, voi potete seguire questo stimolo come volete, anche con altri esami, non mi interessa. Purché tessiate un qualche tipo di arabesco interessante, purché io veda che sapete quello che state dicendo, che può essere personale, può essere discutibile, non mi interessa, ma ci deve essere una manualità della materia. Ecco perché vi parlo spesso dell'artigiano. Perché le materie devono dimostrare di essere vissute, devono dimostrare che ci avete pensato e vi è venuto in mente un film, come è successo più volte con vostri colleghi, cosa che apprezzo moltissimo, vi è venuto in mente un libro, vi è venuta in mente una cosa che avete vissuto. Quella è una materia vissuta. Perché quel tipo di discorso non ve lo scordate più. Una volta che l'avete visto, vi resta. E vi resta e vi permetterà di farne altri perché vi capiterà una cosa che vi ricorda quella. e quindi pian piano il sapere si amplia. Però come vedete è un ampliarsi molto casuale. Non è che tu ti metti lì, cioè, adesso faccio tutti i film che mi fanno venire in mente questo concetto. Cioè, non si vive così. Tu vai al cinema e se per caso ti viene in mente qualcosa, bene, perfetto. Puoi anche tornare a casa e dare un'occhiata al libro. Puoi cercare qualcosa che era relativo a quello che hai visto al cinema, un autore, un saggio, una poesia, una canzone. Questo è il punto. Cioè, lasciate che diventi una specie di caccia al tesoro, perché è divertente, tra l'altro, oltre ad essere fertile di tutta una serie di rinvii. Per la lettura, come vi dicevo, è opportuno invece avere un minimo di metodo, che è lo stesso metodo che vi raccomando per tutte le letture. Nel senso che affrontare dei testi che non sono manuali richiede un certo assetto mentale, non te ce la puoi buttare così, a parte chiaramente la narrativa. Però parlo di testi universitari. I testi universitari hanno bisogno di essere approcciati con un minimo di umiltà, con un minimo di attenzione, chiedendosi perché l'hanno scritti. Perché è invalsa questa idea che noi produciamo libri perché ce li chiedono dal ministero, per carità, probabilmente in larga misura accade pure. Però ci sono persone che invece scrivono dei libri perché ritengono che sia importante quello che hanno da dire. E vi garantisco che scrivere un libro non è facile, ve ne accorgerete quando scrivete le tesi, che non sono proprio esattamente un libro, ma comunque implicano un atto di sforzo, un atto di messa in forma, un atto di chiarimento interiore, perché per scrivere una cosa comprensibile devi fare un lavorone, perché tu ce la puoi pure avere in mente chiara l'idea, ma trovare le parole non è così facile, neanche se ce n'hai tante, figuriamoci se ce n'hai poche, allora a quel punto è veramente un suicidio. Però quindi vi rendete conto che scrivere quest'idea del romantica, che io amo i romantici, ma insomma, il fatto che tu te metta lì e, come dire, dia la stura a tutte queste grandi cose che c'hai dentro e quindi scrivi, lascia molto il tempo che trova. Scrivere è un atto di grande disciplina, è un atto di grande tenacia, sofferenza anche direi per certi versi, perché tu prima scrivi e poi ci torni sopra. Lo lasci lì che si riposa un attimo, ti snebbi un po' il cervello perché sennò non serve. Ci torni e cominci a limare, levi le virgole, metti gli aggettivi diversi, cambi le costruzioni, ti piace, non ti piace, alcuni passaggi non vanno, ci devi rimettere mani, lo rilasci e poi ci torni finché hai la nausea. Questo è il punto. Perché vi dico che secondo me il ricercatore è anche un artigiano? Perché noi facciamo esattamente lo stesso lavoro, non c'è, come dire, non c'è la materia, no? Però dal punto di vista della creazione, la fatica e la cura per creare una pagina decente sono certosine. Noi siamo abituati a quelli che pieno scrivono qualunque cosa, si vede poi ovviamente, sia su internet che altrove, ma scrivere, buttar giù il primo nucleo dello scrivere è la cosa più semplice, perché lì veramente sei contento, se c'è le idee in testa, butti giù. È dopo che diventa un casino. È dopo che devi potare piano, vedere i dettagli, vedere gli equilibri, i rinvii, le ripetizioni, come suonano le pagine, come suonano le frasi. Tutto questo è scrivere e non è facile. Per cui se uno ci si mette e lo fa per 200 pagine, dategli un po' di credito, qualcosa da dire, in linea di massima ce l'ha. Poi, chiaro, possono capitare i libri che insomma si vedono subito quando uno comincia a essere un lettore un minimo smaliziato, lo sente se il libro che c'è in mano vale la pena leggerlo o no, si capisce abbastanza bene, insomma. Quindi. Questo viene un po' dopo. Quindi, questo era quello che volevo chiarire inizialmente. Dopodiché, invece, torniamo alla questione del soggetto, perché il soggetto è uno di quei temi che invece sono trans, capitolari, mettiamola così, ovvero sia che trovate spesso e volentieri. Perché abbiamo un problema con Maffè Solì da sempre. Io Maffè Solì, come avrete capito, lo conosco piuttosto bene, lo conosco da anni, l'ho intervistato un sacco di volte, siamo, diciamo, amici, tra virgolette, per quanto si possa essere amici in queste condizioni. Lo vedo quasi tutti gli anni a giugno quando vado a Parigi ai suoi convegni, quindi è un rapporto estremamente aperto, no? E Maffè Solì ha un modo di interpretare il soggetto che a me non piace molto. Nel senso che, come avrete forse visto, Maffè Solì parla di tribù. Vi faccio presente che ha scritto il libro Il tempo delle tribù nell'88. Se voi andate a vedere le pubblicità della TIM, sono un paio d'anni che TIM c'ha Team Tribù. È diventata una parola chiave del marketing e questo ci dice cose, perché evidentemente ci fa capire che Maffè Solì, quando l'ha individuata, aveva capito prima, perché nell'88, ragazzi, le tribù non erano ovvie, tutt'altro. L'88 era un altro mondo, oggettivamente. Oggi sembra la cosa più normale del mondo, ma di nuovo date un attimo un'occhiata alla storia dei termini. Quando un termine compare 30 anni in anticipo, vuol dire che quello che l'ha scritto vede bene, capite? riesci a intuire cose che lì per lì non sono ovvie, ma che stanno arrivando, perché poi dopo 30 anni, ecco, tenti in tribù, le tribù dei giovani, tutto quello che volete, è un termine che trovate dappertutto, no? Per cui evidentemente c'è un fondamento, c'è una capacità di osservazione notevole all'interno della questione. Però da questo punto di vista, sebbene Maffesui sia un autore estremamente inclusivo, quindi estremamente etet, forse per un problema polemico, sulla questione del soggetto invece si rivela piuttosto out-out, nel senso che ci dice che il soggetto moderno è finito e oggi c'è un soggetto postmoderno, se vogliamo chiamarlo così, che poi è di fatto uno sciogliersi dell'individualità all'interno della tribù. Quindi una forma di soggetto collettivo diventa la tribù, per certi versi, che è parte del significato anche del campo semantico del termine, se voi andate a prendere, cioè, dovrebbe esserci un passaggio da qualche parte che parla dell'etimologia di tribù, e quindi vedete che la tribù si connota per tante cose, ma si connota fondamentalmente per dei tratti immaginali. Cioè noi la tribù la associamo al selvaggio, la associamo al libero, la associamo al ritualistico, la associamo all'esotico, tutta una serie di tratti che chiaramente in qualche misura reincantano il sociale, ma sono tutti tratti fondamentalmente olistici. Quindi Maffesoli va a finire che ci dice, guarda, il soggetto tout court, cioè tutto quello che noi abbiamo detto essere soggetto fino ad oggi, è finito con la modernità. Il che a me crea un grosso problema. Nel senso che, essendo io simmeliano, come vi ho detto, condivido fermamente quella che era la posizione di Simmel in proposito. Simmel, credo di avervelo detto, parla di una... dice che è mosso dall'amore per la profondissima posizione di individualità che ognuno di noi c'ha in sé. Allora, come faccio a conciliare questa unicità con la tribù? È un problema. O accetto l'una, si dice, o accetto l'altra, se mi sposo, come al solito, le tesi out-out. Altrimenti devo trovare un modo per far convivere questi due argomenti, questi due temi. E quindi, secondo me, la figura del soggetto va sfumata. Va resa una figura complessa, come direbbe Morin. Tra l'altro, Morin e Maffesoli sono ottimi amici. E una delle critiche che Morin fa a Maffesoli è che su questo campo, in effetti, è un po' troppo netto, un po' troppo diurno rispetto alle sue posizioni, che invece sono normalmente delle posizioni notturne, come vedrete, no? Tant'è vero che ci sono potenza e potere che sono una integrate le une nelle altre, ci sono tutta una serie di istanze che sono tipicamente complesse. Quindi si può considerarlo da un punto di vista o da un altro, c'è molta apertura, però sul soggetto effettivamente c'è uno scontro abbastanza serio. Ed è uno scontro anch'esso epocale per certi versi, è un po' quello che abbiamo detto ieri della ragione, abbiamo detto dell'amicizia, no? Di questi quei termini che, come dire, sono la posta in gioco quando si fanno dei dibattiti culturali seri, sociologici, di humanities in generale. Quindi riuscire a dare una versione, come dire, forte di soggetto, porta a un successo da un punto di vista di anche potere accademico, anche capacità di influenza, anche capacità di modellare il sociale. Per cui Maffesoli propone questo non soggetto, se lo vogliamo chiamare così, che però crea delle difficoltà nel momento in cui comincia ad affrontare la questione. Crea delle difficoltà su vari ordini di fattori e di considerazioni che adesso comincio a in qualche misura illustrarvi. Prima di tutto, chi è responsabile? Ovvero sia, se voi pensate, nella categoria di soggetto, nell'idea di soggetto che noi abbiamo normalmente, rientra, abbiamo visto, l'autonomia e la capacità di scelta. Abbiamo visto che sono comunque discutibili, che vanno sfumate anche queste. L'autonomia è relativa, la capacità di scelta spesso e volentieri è influenzata da altro, però comunque resta una titolarità. Gli inglesi usano un termine che è perfetto da questo punto di vista, che è accountability, cioè il poter essere chiamati a render conto. Allora, pur con tutte le difficoltà, con tutte le sfumature che abbiamo visto strada facendo in questo corso, oggi il soggetto è colui che è responsabile delle proprie azioni. magari non riesce a metterle in atto in modo troppo lucido, magari non è esageratamente razionale, ma se io devo andare a trovare qualcuno per dirgli bravo o per dirgli che cazzo hai fatto, so con chi piarmela. Non so se questo è chiaro. Ma nel momento in cui il soggetto invece mi si scioglie in un gruppo, chi è responsabile? Nel momento in cui il soggetto è in modo quasi goffmaniano, una produzione del gruppo, una produzione della circostanza, della situazione, e questo in certi, per certi versi è la famosa estetica di Maffesoli, quella che trovate insieme alla tribù, ovvero sia il fatto che tu venga definito dal condividere un'esperienza, dallo stare insieme agli altri, no? Quello che noi chiamiamo il feeling, quello che chiamiamo l'energia dei concerti, ci sono queste parole che girano, ecco, però effettivamente cercano di definire una situazione un po' particolare, un momento in cui stare insieme agli altri è diverso che non vedere la stessa cosa in televisione, ad esempio. Cioè un concerto dal vivo è un concerto dal vivo, vedere un concerto dal vivo in televisione spesso e volentieri è deprimente, perché non è quello, cioè il concerto vivo è un'altra cosa. Ecco, quell'altra cosa è in un certo senso quello che dice Maffesoli. Io, in modo un attimo forse un tantino, come dire, presuntuoso, ritengo che lo stesso valga per la lezione, cioè fare la lezione, essere a lezione è una cosa, sentirla, per carità, è utile, ma non è la stessa cosa. Se funziona la lezione, ecco perché vi dico aiutatemi, perché da soli la lezione non la fai, la lezione si fa tutti insieme, che piaccia o no. Quindi questo tipo di particolare esperienza che si vive in casi di questo genere è quella che Maffesoli chiama l'essere, lo stare insieme, l'être ensemble, lo trovate tranquillamente nel testo. Però, ripeto, secondo me Maffesoli questo lo esagera un tantino, ovvero sia mi dice a un certo punto che noi siamo soltanto questo stare insieme. E io questo non riesco ad accettarlo, perché, ripeto, uno, è un atteggiamento out-out che non ha a che fare con tutto il resto del suo pensiero. Due, mi fa scomparire un centro di imputabilità. Mi fa scomparire un centro di costruzione di senso del mondo, che non vale soltanto nel negativo. Che questa è una cosa che spesso e volentieri noi non consideriamo. Noi tendiamo a far sì che le nostre colpe ricadano su altri. In Italia siamo bravissimi, che è un po' il discorso che abbiamo fatto per i diritti e dei doveri, se vi ricordate, no? Ovvero sia, ti è successo questo perché? Perché i genitori ti hanno picchiato quando eri piccolo, perché gli amici fuori spacciavano tutti, perché la situazione socioculturale dell'area in cui vivevi era quella, insomma, tutta una serie di ragioni che in qualche modo ti assolvono. Vuol dire quindi essere privati della responsabilità di un gesto. E a noi ci sembra una dettata. Però non consideriamo che questo vale in tutti i sensi. Se tu sei colpevole per colpa altrui, sei pure bravo per colpa altrui. Non può essere che tu sei colpevole per colpa degli altri, ma quando sei bravo sei stato tu, perché non funziona così. Non so se mi spiego. Nel momento in cui io scelgo di delegare, di lasciar perdere, di rinunciare alla mia responsabilità per i versi del negativo, sto rinunciando anche ai versi del positivo. Non sarà mai grazie a me che è successo qualcosa, ma perché c'erano i genitori che erano stati bravi, c'erano i geni che erano capitati bene, c'era una circostanza socioculturale perfetta, e quindi io di fatto non ci sono. Che è quello che vi dicevo all'inizio. Quando noi andiamo a vedere il problema di struttura e azione, ci rendiamo conto che le letture strutturaliste, guarda caso, fanno esattamente questo. Sembrano aiutarti, perché ti dicono, oh, povero cocco, se sei fallito non è colpa tua, perché c'è tutto un sistema che è lì, che in qualche modo dovrebbe aiutarti, invece non lo fa. Però nello stesso tempo ti dicono pure, però qualunque cosa tu faccia, la sta facendo il sistema. Cioè, tu non sei più agente, ma sei agito. Capite? Ed è molto comodo questo, perché ovviamente cos'è che sopprime? L'agire critico, l'istanza autosensibile, l'originalità, l'eccentricità, tutto questo scompare, perché se io devo lasciar fare alla struttura, la struttura bene o male quella è. Abbiamo visto che, ringraziando Dio per certi versi, il problema dell'effetto farfalla in qualche misura potrebbe essere invocato anche qui. La struttura fa questo a tanta gente, ma a qualcuno ogni tanto, per motivi che non siamo in grado di riconoscere, paff, te lo genera come grande creatore, genio, imitatore, feroce assassino, eccetera, eccetera. Potrebbe pure darsi, ma ha senso fare questo discorso nell'ambito di una costruzione culturale come la modernità che ha creato il soggetto? E questo è il punto, cioè la modernità si fonda sul soggetto, il soggetto esiste e nasce nel momento della modernità, prima non c'era. Se vi ricordate, la modernità che con i suoi processi in qualche misura schianta il sistema degli status ascritti e rende possibile l'acquisizione autonoma, no? la modernità che magnifica questo discorso andando avanti, prima dal lavoro, poi la religione, poi le scelte più profonde della tua vita, poi gli orientamenti sessuali, è tutto costantemente revocato nella possibilità della scelta perché c'è il soggetto che è in grado di scegliere. Quindi la modernità e il soggetto sono intimamente connessi. Ha ragione Maffesoli da questo punto di vista a dire che il soggetto è in larga misura una costruzione moderna, perché tutto ciò che è moderno ha bisogno di un soggetto. Pensate soltanto alla democrazia. Come la stiamo vivendo noi da anni. Avrebbe senso senza un soggetto? No, e infatti, come sapete, non ha senso. Perché i soggetti ci siamo giocati strada facendo in tutto questo casino. Sono sempre meno i soggetti, come avrebbe detto Simmel, quelli compiuti, quelli che sono in grado di fare un percorso autonomo. E lo vediamo. Perché l'idea generale invece qual era? Che ognuno di noi, valutando tutte le informazioni del caso, prendesse una posizione sui grandi temi della vita pubblica e dicesse: allora tu sei d'accordo con me e ti voto. Dov'è che succede questa cosa? In qualche tipo di sogno? In qualche tipo di visione? Altrove, ma non nella prassi. E se qualcuno di voi conosce Habermas, si renderà conto che Habermas sono 40 anni che continua a dire la stessa cosa, ovvero che dovrebbe essere così. Bellissimo da dire, nella prassi non funziona però. Perché il soggetto di fatto non è automaticamente chiunque abbia compiuto 18 anni, come vi ho detto. Il soggetto è una figura che si plasma nel farsi del sociale con un suo contributo autonomo. Senza quel contributo autonomo non c'è soggetto. Ecco perché per Simmel il soggetto è focale. Perché è la testimonianza della profondissima posizione di individualità. È lei che genera la soggettività, che genera la capacità di innovazione, che genera l'eccentricità, che genera tutte queste cose, perché altrimenti da sole queste non si spiegano. Cioè il mutamento, senza un'istanza di mutamento, non c'è. Capite? Non accade da solo. Ci deve essere un qualche catalizzatore, ci deve essere un qualche tipo di stimolo che faccia il cambiamento, perché se no andiamo nella direzione della famosissima, unica legge che abbiamo finalmente messo a punto in questa lettura del mondo, che è quella dell'entropia. Ovvero sia l'abbassamento costante di qualunque livello energetico fino a uno zero assoluto condiviso. Quindi il cambiamento ha bisogno di un qualcuno che faccia il cambiamento. Se no, la struttura può modificare, può usare quella che Pareto chiamava la persistenza degli aggregati e la capacità combinatoria. Ovvero sia piglia sempre gli stessi elementi e li rimescola come un mazzo di carte, come un grande gioco delle tre carte. Però lì si ferma ed è quello che stiamo facendo noi, in effetti, se fate caso. Quello che ci viene venduto come novità normalmente è una riedizione di qualcosa che era già stato creato negli anni precedenti. Piccole modifiche, piccoli cambiamenti, piccoli cambi di nome, piccole cose, ma proprio assolutamente superficiali. Ma il contenuto di quello che stiamo vivendo oggi è da mo' che è stato vissuto. E infatti è una noia mortale. Stiamo sempre lì, capite? Quindi, perché? Perché, come vi dicevo, la nostra cultura sta generando incapacità all'azione. Perché ti rende, come dire, a priori incompetente, perché ti dice che qualunque cosa tu faccia comunque non conta perché le scale sono assolutamente spropositate, eppure qui, come vedete, il discorso che abbiamo fatto stamattina viene a incidere. Non c'è più questo discorso che io per fare un cambiamento grande debba fare qualcosa di immenso. Perché se io ragiono in termini di legge del caos, qualunque cosa può essere quella che farà il cambiamento generalizzato e immenso. Non devo avere i numeri. I numeri sono una conseguenza di una visione del mondo. Tutti quelli che vogliono fare le cose in grande, le cose enormi, no? Le cose fuori scala, a cui siamo abituati. Perché? Perché sono figli di quelle concezioni, che una cosa è importante se è grande. Ma, ripeto, sta cosa funziona sì e no, è da discutere, assolutamente. Le nuove frontiere della ricerca ci dicono che non è vero, che tu puoi fare anche cose piccole e queste cose piccole porteranno con sé un grande cambiamento. Che detto per inciso è uno dei motivi per cui io insegno, detto così, tanto per cronaca. Quindi il punto, questo discorso, dov'è che ci ritorna utile per comprendere Maffesoli? Nel fatto che, come avrete forse letto nell'introduzione, Maffesoli viene considerato inizialmente un sociologo del quotidiano. E che vuol dire sociologo del quotidiano nell'ottica dell'accademia? Per usare un francesismo, sociologo delle cazzate. Perché il quotidiano è piccolo, il quotidiano è insignificante. Il quotidiano, dal punto di vista della cultura normale, come dicevamo oggi, è proprio quell'insignificante del quale possiamo benissimo fare a meno, anche se ci passiamo tutta la vita. Sapete so se vedete quanto è stupida come cultura questa. Cioè una condizione nella quale noi viviamo sempre, che si lavori, che non si lavori, che si sia studiato, non si sia studiato, noi comunque nel quotidiano campiamo. È il nostro campo di elezione, quello nel quale facciamo le cose, conosciamo le persone, ci sposiamo, creiamo cose, le facciamo lì, non da qualche altra parte. I massimi sistemi non si vedono in giro, si vede tanto quotidiano, però il quotidiano, la sociologia, per anni l'ha considerato una materia proprio, come dire, ci mettiamo questi che guardano poi i casi della vita, sono simmel, no? Perché la moda era anch'essa quotidiana, quindi che motivo ci abbiamo di studiare la moda o le anse dei vasi o tutta la civetteria e tutte le cazzate che studiava lui? Quindi lui è un altro che va nel quotidiano. Benjamin lo infiliamo nel quotidiano, l'Arendt la infiliamo nel quotidiano, ma Fesolì lo infiliamo nel quotidiano, che è un bel dimenticatoio per certi versi, no? Perché con le convenzioni correnti il quotidiano equivale a dire che perdono tempo. Quindi è gente che sta lì, se fa le sue, come dire, com'è che dicevano, le sue macchiette sociologiche, come dicevano di Simmel, no? E finisce là. Perché? Perché il quotidiano di suo è incapace a influenzare, a modificare i grandi equilibri del pianeta. Se tu devi fare dei cambiamenti, devi prendere il potere da qualche parte, devi vincere un Nobel, devi avere tutti i premi del mondo alle spalle, tutte cose molto, no, belle da vedersi. Non è vero però, questo è il punto. Ma Fesolì ha scoperto una miriade di cose che sono assolutamente centrali per la comprensione dell'oggi, guardando le feste fra ragazzi, la gente che beve, i modelli di pubblicità come vengono partoriti, tutto questo che la sociologia per decenni non voleva vedere. La sociologia parlava di tutte cazzate, adesso direi io personalmente. Quindi questi discorsi ampi, la stratificazione, la differenziazione, tutte queste parole chilometriche di cui abbiamo parlato a lezione, lasciano il tempo che trovano, per carità, non voglio dire che non servano a nulla, ma se io queste cose non le riempio di carne e sangue, che sono quelli della mia vita quotidiana, quindi se la stratificazione non la vedo qui, addosso a me, non la capisco. È tutto uguale. E quello è il problema, il discorso è sempre lo stesso. Una volta che cominci a vederlo, trovi le ricorrenze, perché tornano da tutti i punti di vista. La scienza improvvisamente comincia a scoprire le piccole cose. Benvenute le piccole cose, anche il quotidiano è una piccola cosa. E trovate dei bellissimi libri che parlano degli dèi delle piccole cose. Non è casuale anche questo. Perché? Perché abbiamo bisogno di ricentrarci, abbiamo bisogno di adottare un'altra estetica e un'altra prospettiva sul mondo, perché se noi vogliamo vivere il mondo nella chiave hollywoodiana che ci hanno insegnato, saremo falliti per sempre. Che non succederà mai, perché anche succedesse, succederà una volta, e poi per tutto il resto del tempo che faremo? Rincorreremo un'altra volta il momento in cui siamo stati famosi? Di una tristezza allucinante come discorso. Quando invece l'azione è qui, la puoi fare adesso, puoi aiutare qualcuno a fare una cosa piccola, puoi creare una piccola cosa per conto tuo su internet, puoi pubblicare qualche idea che ti è venuta senza nessuna pretesa, eccetera, eccetera, poi improvvisamente succede il passaparola, che è diventato uno dei, se avete fatto caso, uno dei miracoli del marketing di internet, no? Ovvero sia che qualcuno si accorge che hai scritto una bella cosa e lo dice a qualcun altro, e poi dice, cazzo, ha scritto una bella cosa, e questi lo comprano sto libro. Che costa poco perché in linea di massima è un ebook, quindi lo puoi fare, oppure vengono a vederti il sito e quindi c'è un sacco di click e guarda, improvvisamente, per strani motivi, nella tecnologia che è stata generata per tutt'altri fini, improvvisamente, ecco là che c'è un modo di essere riconosciuti. È chiaramente un modo di essere riconosciuti abbastanza complicato, perché sappiamo benissimo che oggi, avendo scoperto questo meccanismo, lo si può truccare, lo si può pervertire, lo si può far diventare l'ennesima strategia per gabbare gli altri, però di fatto è concepibile che tu abbia improvvisamente successo senza aver fatto altro che esserti levato una piccola soddisfazione a casa. No. Pensate a sto rapper thailandese che sta andando per la maggiore adesso come adesso, o è un'operazione di marketing geniale, oppure effettivamente è una grandissima botta di culo, diciamocelo, e ce ne so parecchi di questo genere. Quindi, come vedete, anche il tempo in qualche modo sta cominciando a configurarsi come il tempo delle piccole cose. Non c'è più bisogno della grande casa editrice che ti promuova, non c'è bisogno dell'etichetta discografica che ti scopra, puoi pubblicare un video fatto in casa su YouTube e potresti avere successo. Quindi, come vedete, in certi modi e per certe strade, questa retorica, che prima era retorica appunto del self-made man americano, per cui abbiamo sempre in mente Billy Jimmy Carter e chi altri diavolo, Barack Obama e tutta la compagnia cantante, ma so tre. Se ci metto dentro Steve Jobs e quell'altro diventano 5, 6, 10. Noi siamo 7 miliardi e 700 milioni. Noi non stiamo ragionando per quei 10. Ragazzi, se siete stanchi e volete chiacchierare, la porta è lì. Comodi, avviatevi, non c'è nessuno a trattenervi. Quindi, dicevamo perciò, a proposito, eccoci, non mi dimentico. Ecco qua. Oh, dicevamo quindi che il problema del soggetto, come vedete, è un problema che investe su svariate dimensioni la questione che stiamo affrontando. Perché da una parte appunto ci mette davanti a una necessità di ragionare in termini etet. Se noi facciamo un po' di autocoscienza, se facciamo un po' di autocomprensione, vediamo che noi siamo effettivamente in certi momenti disposti a diventare attivi, disposti a farci carico di certe situazioni, disposti ad assumerci certe responsabilità e in altri momenti no. Capita, non so se qualcuno di voi è l'animatore del gruppo, quello che fa le feste, quello che prepara le cene, quello che organizza, quello che fa le proposte. Capita, no? E normalmente va a finire che tu sei quello che deve sempre fare le proposte. E ci sono dei giorni in cui proprio non ti va. Ti piacerebbe che qualcuno ti chiamasse e dicesse: guarda, ti veniamo a prendere e ti portiamo da qualche parte. È normale. No, non è che sei cambiato, sei semplicemente uno che una volta fa una cosa e una volta ne fa un'altra, perché così funziona. Per cui questa è la prospettiva con la quale dovremmo ragionare sul soggetto, che è un po' quella che dovrebbe essere descritta nel libro come il campo della soggettività. Ovvero sia, c'è uno spazio dove esiste il soggetto. E questo spazio è ispirato alla meccanica quantistica, per certi versi. Qui dice questo proprio, non c'è nient'altro da fare quando ha scritto queste cose. Però è carina, nel senso che voi saprete, immagino, che quando abbiamo scoperto il famoso atomo, oltre a scoprire i neutroni, i protoni e tutto il resto, abbiamo scoperto anche gli elettroni. E siccome siamo tradizionali, abbiamo descritto questi elettroni come particelle in orbita attorno al nucleo, no? Infatti, se vi ricordate, l'atomo è questa cosa al centro con delle orbite ellittiche intorno. Il problema è che purtroppo non è così. È uno di quei motivi per i quali quando abbiamo scoperto l'atomo era meglio che evitavamo, un po' come il vaso di Pandora. Perché gli elettroni, di fatto, da quello che si è scoperto fino ad oggi, come dire, lampeggiano in esistenza e poi scompaiono. Non è che si spostano continuativamente lungo l'arco ogni tanto sono qui, poi non ci stanno più, poi sono qui, poi non ci stanno più, poi tornano qui, non ci stanno più. E a seconda delle frequenze con cui ci sono queste comparse, cambiano i componenti, cambiano le reazioni, potrebbe esserci la bomba atomica, tutta una serie di cose divertenti legate a questo. Oh, il fatto che lampeggino nell'esistenza di suo è abbastanza complicato, perché tu ti chiedi: e quando non sono qui, dove sono andati? Perché noi ci viene in mente questa cosa, no? Ora non lo so, per cui non ve lo dico, nel senso che credo non lo sappia nessuno fondamentalmente questo discorso, perché la meccanica quantistica è un campo estremamente complicato. Però ci sono una serie di nuove teorie, soprattutto che hanno a che fare con i buchi neri, che sono molto interessanti, ma vabbè, lasciamo perdere su questo. Ad ogni modo, di fatto, perché questa immagine è utile? Perché in effetti più o meno la soggettività è così. C'è? Non c'è. E non c'è che qualcuno dice: beh, mo smetto di essere soggetto, semplicemente ti distrai, tanto per dirne una. No, sei lì, stai ascoltando, come adesso, a un certo punto stai con la testa da un'altra parte, torni in te, che ha detto? Ecco, dove eri in quel momento? Da qualche parte specifica? Probabilmente stava insieme agli elettroni, da quelle parti, facevate una danza. Può andar bene nel complesso, no? Però di fatto non c'eri. Quello che conta. Quando dormi, dove vai? Ah, con gli elettroni certe sciate quando dormi, a lungo, capite? Quindi è una cosa con la quale dovremmo essere un tantino più nei pressi, un tantino più familiari, perché ci capita continuamente. Seguiamo un certo ragionamento, cominciamo a pensare a un'altra cosa che non c'entra assolutamente niente. Seguiamo quella, poi dice: oddio, ma come sono arrivato qui? Non mi ricordo più, come succede spesso quando faccio lezioni, avete notato? Perché vedi la cosa, la segui e poi dopo di che te giri e non c'è più la strada, dice: oddio, che è successo? Da dove arrivo? Ecco, quello succede normalmente, quindi il soggetto è così. È inutile chiedersi una condizione esauriente, una condizione che possa darmi conto di tutti i momenti del mio esistere, perché io non li so. Provateci, fatevi un bel budget, no? No, invece del time budget fate un subject budget, ovvero sia quando c'ero, e cominciatelo a scrivere. E vedrete che nella giornata ci sono dei momenti in cui non ci siete. Siete lì, perché siete lì fisicamente, siete lì, ma non ci siete. Quindi è questo che dobbiamo riuscire a dire. Ecco perché la lingua è un po' un problema da questo punto di vista, perché riuscire a dire queste cose è complicato. Capite? Riuscire a trovare il modo per far capire razionalmente una cosa che non è razionale manco a calci è complicato. Quindi, non a caso, molti autori oggi stanno rilanciando il mito. Perché il mito riesce a dire le cose così. Il mito ha tutta una serie di strategie narrative che sono completamente non razionali. Lo stesso eroe compare o da una parte o da un'altra, va via, non si sa andando a finire, compare qualcun altro, il Deus ex machina, soluzioni ingegnose. La coerenza narrativa non è il suo problema, capite? Per noi è un problema la coerenza narrativa, ma per il racconto mitico no. Il racconto mitico ti deve dire le cose come stanno, ecco perché salta. Ecco perché i sogni non capiamo un accidente di quello che significano, a meno che non ci mettiamo lì e diciamo allora che potrebbe voler dire, e qualcosa in qualche misura forse la intuisci. Ma quello è il modo di esprimersi di certe parti di noi, non la ragione, non il logos. Perché il logos, come abbiamo visto, è sequenziale, coerente, bellissimo per tante cose, ma per descriverci no. Il logos ha tutte fasi che si susseguono in modo necessario. 1, 2, 3, 4. Io non posso dire tutti insieme un 5, no, non ci riesco. Però in effetti succede. Quindi ho bisogno di qualche altro mezzo. Non è casuale, di nuovo, che Maffesoli spesso e volentieri ricorra alla poesia. Perché la poesia è questo, la poesia è gente che vorrebbe dire l'indicibile. E spesso e volentieri impazzisce dopo. Perché chiaramente dai e dai, queste cose ti ledono un tantino, no? Però la poesia è proprio esattamente questo, l'ossimoro di cui parlavamo ieri non è casualmente una figura retorica poetica, perché l'ossimoro ti permette di dire quello che al lume di naso e a ragione non potresti dire, capite? Quindi noi abbiamo una scuola di autori che stanno tentando di fare questo da anni, da secoli, perché per esempio una delle prime cose, una delle prime tesi che ho sostenuto quando ero piccolo era questa, ovvero sia che Simmel fosse romantico. Di fatto, potesse essere ascritto alla filosofia romantica, al modo romantico di conoscere, perché veniva da una tradizione di pensatori che ragionavano così, che erano Schlegel, che erano Novalis, che erano Schleiermacher, tutta una serie di filosofi e poeti romantici della prima ora, quindi di fine Settecento, che dicevano esattamente questo, per dire la modernità occorre la poesia. Non abbiamo scoperto niente. L'avevano capito già allora, 300 anni fa, questi hanno capito perfettamente che per dire quello che stava accadendo il discorso razionale, filosofico, coerente non funzionava, perché in effetti non è in grado, non è in grado di dirlo quello che viviamo, il nostro discorso. Dobbiamo adottare altre strategie, non a caso l'immagine è una che sta di fatto diventando sempre più importante, no? Senza rendersene conto la modernità si definisce civiltà dell'immagine, il che è comico. Dopo che l'immagine è stata, come dire, perseguitata come strumento cognitivo per millenni, improvvisamente questa modernità, senza fare una piega, dice ok, adesso siamo la cultura dell'immagine. Intendendo cose, ma dicendone altre. La cultura dell'immagine è anche la cultura del come mi vesto, è la cultura di quello che pensano gli altri quando mi vedono, questo l'abbiamo visto e come, lo sappiamo, ma non è solo questo. Perché quell'immagine che io scelgo non la sto scegliendo a casaccio, né la scelgo soltanto perché qualcuno mi ha detto che fa figo. Qui ritorna quello che abbiamo detto dell'interpretazione del ruolo. Nel momento in cui io declino anche un imperativo sociale a modo mio, in quel modo qualcosa di mio c'è. Non so se è chiaro. Lo stile che scelgo, il modo in cui vesto quello stile, le trasformazioni che vi apporto, tutto questo, se lo ragiono in chiave immaginale, mi dicono cose. Rimandano a un qualche modo archetipale mio di vedermi e quindi ci sono dei dettagli che altrimenti non ci sarebbero, ci sono degli atteggiamenti che altrimenti non ci sarebbero, c'è molto di più, però anche qui bisogna saperlo guardare, bisogna saperlo trovare, capite? E la civiltà dell'immagine questo lavoro non lo fa perché lei vorrebbe che l'immagine fosse solo quella che te dicono loro. E qui il grande errore, l'immagine è anarchica, molto più della parola. Quindi quando tu ti vendi come civiltà dell'immagine ti stai aprendo a una serie di contraccolpi, una serie di ritorni, una serie di salti che non immagini e che poi, guarda caso, invece arrivano puntualmente, nel bene o nel male, questo l'abbiamo detto più volte, quindi non c'è un qualche tipo di happy ending in vista. C'è di fatto però una serie di processi, una serie di scontri, una serie di imperfezioni, diciamo così, di impurità nel procedere del sociale che fanno ben sperare circa possibili eventi salvifici, mettiamola così, però in piccolo. Ok, fin qui? Allora, poi come continuiamo col soggetto? Oh, il soggetto non solo è queste cose che abbiamo detto a livello di accountability, quindi di, come dire, personalità responsabile da un punto di vista normativo, anche istituzionale, formale. Il problema del soggetto, però, come forse avrete capito, è anche un problema di costruzione di senso. Ovvero sia, nel momento in cui io rinuncio al soggetto, perdo anche l'istanza creatrice originale. Devo dire allora a quel punto cosa? Che tutto ciò che emerge di nuovo viene generato spontaneamente da processi semi-onirici che hanno luogo all'interno della tribù? Oddio, per carità, probabilmente funzionano anche questi. Ovvero sia, ci sono effettivamente delle mode di strada, ci sono effettivamente delle istanze di cambiamento che derivano da stupefazioni lisergiche o da quello che vi pare, da momenti di assenza coordinata, tutta una serie di cose. Ma posso limitare tutto a questo? Posso rinunciare all'idea che ognuno in qualche modo si costruisca in parte il mondo in cui vive e gli dia un senso? Come faccio a vivere in modo così rapsodico, a comparire ogni tanto soltanto, senza avere anche un minimo di continuità? E soprattutto, come faccio a riconoscermi se emergo solamente nei momenti in cui c'è un particolare tipo di configurazione? E questo era uno dei problemi di Goffman. Goffman diceva, noi siamo, come dire, scritti dal contesto, no? Per cui entro qua dentro e tutto l'insieme di cultura implicita e di regole che esistono circa la lezione vi costruirebbe come studenti. Poi uscite, prendete l'autobus e diventate passeggeri dell'autobus. Poi tornate a casa e diventate figli. Per certi versi è anche vero, ma quello che mi chiedo è come faccio io a pensare di essere sempre me stesso, pur in questi cambiamenti? Avendo mille maschere, ma anche una sostanza però. Perché se dietro le maschere non ci fosse nessuno, io come conserverei memoria di me? So se è il discorso del ruolo. Un'istanza creatrice, forse avrò detto? No, può darsi. No, mi chiedevano cosa avevo detto e come saprete io me lo scordo quasi in tempo reale, tanto per la questione del processo. Però il punto centrale è questo: come vedete il soggetto è intimamente contraddittoriale, perché c'è un livello di consapevolezza di sé che persiste e non c'è verso, non cambia, non so, l'avrete notato, immagino, avrete 20 anni, 21 anni, 22 anni, siete uguali a quando avevate 12 anni? Però siete sempre gli stessi e lo sapete perfettamente, non è che quel dodicenne è un altro. Non so se questa cosa è chiara. Quindi, come la cultura che cambia a certi livelli e permane in altri, sì, sono tutte immagini che dobbiamo in qualche modo declinare, perché è chiaro, ripeto, tutto questo non è che è già stato scoperto e vi sto dando gli esiti, vi sto mettendo davanti i problemi. Cioè, come facciamo a conciliare con gli strumenti della conoscenza con i quali siamo abituati a lavorare questa doppia dimensione del soggetto che permane e cambia? Il movimento a spirale è una buona idea, infatti ringrazio per questo assist circa il titolo del libro. Però in effetti è ancora più complicato di così. Capite? Quello è il problema, è ancora più complicato perché comunque anche nel momento in cui tu lampeggi fuori dalla coscienza e quindi diventi parte della tribù, sai sempre di essere te. Quello è il punto, non è che questa cosa a volte, perlomeno in certi casi, perdi completamente tutto, anche se te sei fatto probabilmente di più, ma insomma diciamo che ci sono momenti che non ricordi, ma nella gran parte dei casi sì, quindi la tua vita continua ad avere un qualche tipo di fondamento, no? Un qualche tipo di appoggio, un qualche tipo di sostanza. Assolutamente, però quello che dobbiamo riuscire a mettere a fuoco e tematizzare è questo particolarissimo tipo di esistenza. E qui ci viene in supporto Morin, se vi ricordate, no? Perché cosa dice Morin? Che una delle parole chiave del tempo attuale e del sapere complesso è contemporaneità. Non è casuale. Ed è complicata da dire, giusto appunto, perché il nostro linguaggio è diacronico, non è sincronico, mentre noi testimoniamo questa sincronia, per certi versi, sincronicità per altri, come diceva anche Polis sulla scorta di Jung e compagnia cantante, ovvero sia siamo contemporaneamente assenti e presenti. A qualche livello di consapevolezza non ci siamo, a qualche altro livello esistiamo. E questa cosa in qualche misura è magicamente intrecciata, funziona, la sperimentiamo, non la sappiamo dire. Quindi uno dei grandi sforzi che dovrete fare anche voi, nella vostra vita, piccola, grande, quello che farete, scriverete o non lo so, sarà imparare a dire queste cose, perché queste ormai le vediamo, ma non le sappiamo dire. E questo è il punto. perché sono talmente contraddittorie rispetto al sistema che abbiamo creato per poter dire le cose, quindi rispetto alla verifica scientifica, rispetto alla logica consecutiva, rispetto alla coerenza della narrazione, tutte queste cose sono insopportabili per dire questa cosa che stiamo cominciando a intuire. Sono molto migliori i vecchi quadri. Non so se vi ricordate, noi abbiamo i quadri che si costruiscono secondo la prospettiva dal 1400. Abbiamo scoperto la prospettiva, improvvisamente abbiamo trovato questo splendido sistema di mettere le cose in ordine e quindi abbiamo cominciato a fare tutte le cose. E la prospettiva, ovviamente, non so se avete notato, ma è un altro modo imperialistico di disporre l'esistente. Che c'è il primo piano e lo sfondo. Quello che è in primo piano è importante è quello che sta sullo sfondo. Lascia un po' il tempo che trova. Quindi, come vedete, noi costruiamo gerarchie sempre. Ma erano molto più attinenti e vicini alla realtà i vecchi compositori, quelli prima del 1200, gli egizi, che facevano tutte figure ammucchiate, non so se vi ricordate, tutti uno sopra l'altro, no? Li mettevano accanto, cioè non si riusciva a capire bene come fosse la questione, però era una questione che se la rinunci alle leggi della prospettiva è diversa. Riesce a suggerirti questo essere importante anche se, riesce a darti l'idea del contemporaneo, riesce a scombinare i tuoi quadri di rappresentazione che anche da un punto di vista ottico sono importanti. Capite? Era una ginnastica mentale che ci siamo risparmiati, anche lì abbiamo scelto la cosa più semplice, a un certo punto una cosa è piccola così, un'altra cosa è grande così, capisco perfettamente tutto, so che questo è importante, tutta sta serie di ragionamenti non li faccio perché sono automatici e vado via tranquillo. Però anche il vedere non è per niente così ovvio, capite? Anche lì ci sono delle, no? Saprete probabilmente che esistono delle assonometrie, tante assonometrie, no? Una, per rappresentare la realtà. Quindi anche la disposizione dello spazio, se voi andate a vedere le vecchie carte nautiche, per esempio, trovate concezioni del mondo messe su carta, trovate che casualmente al centro della mappa c'è sempre quello che fa la mappa. No, come mai? So, vuoi spiegare l'eurocentrismo o l'etnocentrismo? Lì. Quando tu fai il mondo sei sempre quello al centro e hai detto tutto quello che dovevi dire, non serve altro per capire che significa etnocentrismo, capite? Quindi tutto questo discorso è un discorso che implica una necessità di trovare strumenti nuovi e soprattutto strumenti che sappiano in qualche misura trasmettere l'idea di contemporaneo. Avrete visto che Morin utilizza quelle strane cose con tutte le freccette, no? Gli anelli, le triadi. Non è che gli andava di fare sta cosa, al di là del fatto che il 3 ha tutto un peso simbolico che non finisce più e va bene. Avrete notato, no? Padre, Figlio, Spirito Santo, tutta una serie di cose che non sono casuali. Però al di là di questo, quello che vuol significarci Morin è che sebbene magari non ne sono consapevole, sebbene magari sono perfino in disaccordo con questa lettura, io sono costantemente e contemporaneamente tutte quelle definizioni. Quindi posso essere in questo momento soggetto, ma ciò non toglie che sono anche essere umano, un membro della specie, ciò non toglie che sono anche ingrediente del sociale, ciò non toglie che sono anche amico, ciò non toglie che sono anche amante. Tutto questo è contemporaneamente vero. Non è che in un momento sono una cosa e in un altro ne sono, capite quello qual è il punto? Cioè, secondo il mio ragionare de logos, io dovrei essere adesso docente, poi esco e divento marito, poi vado a casa o trovo un amico e divento amico, e tutte queste cose si escludono reciprocamente. Invece no. Quello è il problema. Io sono sempre, costantemente, tutte queste cose. E io riesco, in modo abbastanza spontaneo, quasi automatico, a ragionare tenendole presente tutte insieme. Non è che quando sono amico non sono docente, per cui se parlo con il mio amico di una cosa che poi magari mi serve a scuola o all'università, glielo dico. Allora che sto facendo in quel momento? Sono amico o sono docente? E questo è il punto. Capite? Quindi sono tutte una serie di specifiche che in qualche modo vanno a incidere su uno degli argomenti che abbiamo toccato ieri, ovvero sia sull'idea di concetto. Simmel dice giustamente che l'idea di concetto è una strategia occidentale per separare l'inseparabile. Simmel ci dice che noi costruiamo la separazione in oggetti, perché questa nella realtà non esiste. La realtà è un flusso ininterrotto di esistenze e di enti. Io li separo. Io dico che qui finisce una cosa e lì ne comincia un'altra. E questo, paradossalmente, per chi si interessa un po' delle famose discipline orientali, è esattamente il velo di Maya. Cioè, quando Schopenhauer ne parlava, per chi ha fatto qualcosa di filosofia, ma cosa significa? Che io quando sono illuminato vedo un'altra realtà? Chiaramente no. io vivo sempre qui, tant'è vero che Buddha dice io rimango qui, voglio rimanere finché l'ultimo non sarà illuminato. Allora la domanda è, questo che fa lì? Brilla con una lampadina e non fa niente? No, semplicemente il suo sguardo è andato oltre il velo, ovvero sia si è reso conto che tutta l'organizzazione della società, della realtà che noi abbiamo, è convenzionale. Diciamo che l'illuminato vede probabilmente l'infinità priva di senso. E probabilmente capisce il senso. Non lo so, perché io prima di essere illuminato credo che passeranno tanti anni, se mai accade, per cui non ho idea, però immagino che l'idea generale sia questa. Ovvero sia, questa tendenza a dividere è proprio intrinseca nel linguaggio. Il linguaggio crea le parole che poi devono in qualche misura dire quello che noi facciamo loro dire. Capite? Non so se vi ricordate Wall-E, che è particolarmente carino da questo punto di vista, che il piccolo robot fa la collezione di posate di plastica. E c'ha la scatola con i cucchiai e la scatola con le forchette. E un bel giorno arriva con un cucchiaio che è, con una cosa che è tutta cucchiaio, però c'è un dente in mezzo. E sta davanti a questa scatola con questo oggetto in mano e dice, io mo che ce faccio con questo? È cucchiaio o forchetta? È quello il problema. E lo mette giudiziosamente in mezzo. Che deve fare? A un certo punto è un po' cucchiaio, un po' forchetta. Però il punto è esattamente quello, capite? Le categorie vanno bene finché riescono a soddisfarci, ma noi regolarmente sbattiamo contro cose che non sappiamo categorizzare. Più cerchiamo di categorizzare e meno ci viene, perché trovi un articolo e dici, beh, questo sarà ambiente, politica, senso civico, filosofia, sociologia, non lo sai, perché è un casino trovarlo, capite? La realtà è fatta di cose che non sono categorizzabili, o che sono categorizzabili da un sacco di punti di vista diversi, il che equivale a dire che non sono categorizzabili, perché non sono né carne né pesce, sono un po' una cosa, un po' un'altra. E quindi per questo discorso non a caso trovate la costellazione del Capricorno, se avete visto. Ho scelto delle costellazioni che non sono troppo ovvie nel complesso, perché al di là della Via Lattea, che è estremamente interessante da considerare se avete fatto caso, perché la Via Lattea è una definizione che risale a Creta. Cioè non è che è lattea semplicemente per il fatto che è bianca, è lattea perché al tempo la bevanda stupefacente era il latte, non c'era il vino. C'è stato un periodo in cui il vino non c'era. E allora come si faceva a stordirsi? Perché l'uomo tende a stordirsi da sempre, quindi pure su questo bisognerebbe riflettere, no? Tutta sta cosa sulle droghe. Ho capito, ma se so 3.000 anni che ci troviamo in tutti i modi possibili, ci sarà pure una ragione, suppongo. Ad ogni modo, faceva fermentare il latte e con la bevanda di latte fermentato, giusto appunto, si ubriacava, ok? Che succede a un certo punto? Che non mi ricordo se Zeus o Ercole, chi per lui, a un certo punto ha una questione con la sua nutrice, scaraventa via questa sacca di cuoio piena di latte fermentato e questa cade in cielo e genera la Via Lattea. Quindi vedete che ci sono una serie di cose estremamente interessanti da scoprire nello zodiaco da questo punto di vista. Ad ogni modo, a parte la Via Lattea, il problema appunto è Capricorno. Capricorno è una costellazione estremamente interessante da questo punto di vista, perché è mezza capra e mezzo pesce. Già questo ci genera delle difficoltà. Se ci fate caso, la gran parte dei mostri della letteratura sono tutti così. Sono tutti monstrum, nel senso del termine forte latino. Sono cose che vanno viste perché non le hai mai viste prima, perché hanno la coda di serpente, gli zoccoli da capra, le zanne d'elefante, gli occhi di Berlusconi. Sono terribili, insomma, animali bruttissimi. Quindi, come mai? È perché quello, come dicevamo l'altro giorno, è esattamente l'epitome del caos animale. No? Non solo l'animale mi ricorda il caos, come vedremo domani, ma in quelle manifestazioni è talmente evidente che è caotico in sé, ovvero sì, è fatto di tutta una cozzaglia di pezzi che non hanno una logica, e quindi mi spaventa. Il mostro mi pietrifica, no? Pensate a Medusa. Medusa con i suoi, con i capelli di serpente, eccetera, che fa? Mi pietrifica, non è casuale. Anche la scelta delle pene, anche la scelta dei poteri dei mostri, non è affatto casuale. Perché io davanti a questo genere di cose resto così. Non sono in grado di inserircela, i miei letti di Procuste fanno dei botti che so, manco a Capodanno, quando mi trovo davanti a una cosa di questo genere, capite? Perché Cthulhu e Lovecraft sono problematici? Esattamente perché quando vedi un grande antico tu dici, cazzo, ho sbagliato tutto. Non c'è niente di quello che so che è vero, quindi che succederà adesso di me? Queste sono le famose domande retoriche della composizione. Però i mostri sono questo, ovvero sia sono il senso del disordine fatto direttamente, fatto, creato, fatto. Quindi il Capricorno da questo punto di vista No, è un po' un problema. Tra l'altro, il Capricorno sta anche a cavallo dello zodiaco, sta a cavallo dell'orizzonte visibile, per cui una parte, che è la capra, tende ad aggrapparsi alle costellazioni del nord per non essere trascinata nell'abisso, l'altra parte, che è il pesce, sguazza già negli oceani del sud, perché nella narrazione del tempo si riteneva che sotto l'orizzonte ci fossero degli immensi oceani, perché era più o meno quello che si immaginavano. Dopo le colonne d'Ercole c'era il grande Ixunt Leones, di cui parlava Umberto Eco nel Nome della Rosa, per esempio. Quindi vedete che ci sono una serie di ragioni nel motivo, però quella capra è anche la nutrice di Zeus, è anche la capra che è stata munta dalla nutrice di Zeus, quindi come vedete anche lì c'è un sovrapporsi di sensi, un sovrapporsi di discorsi, un modo che il mito riesce a dirti facilmente. Io vado dovuto esporre in un quarto d'ora, tu guardi il Capricorno e già sai tutto questo. Quello è il punto. L'immagine è estremamente sintetica. Se imbrocchi l'immagine, hai detto tutto quello che volevi, senza doverlo spiegare, un po' come le barzellette, no? Di quelli che devono spiegare la fine delle barzellette è un disastro. Ecco, l'immagine non dovresti spiegarla perché è autoevidente. Tant'è vero che questa cosa, per esempio, i cattolici l'hanno capita benissimo. Le chiese erano dei libri di testo. Non è che penserete, immagino, che tutto quello che si è dipinto sui muri delle chiese l'abbiano fatto soltanto perché gli piaceva dipingere. È che quelli erano i modi attraverso i quali la gente imparava le cose. E quindi nell'immagine leggeva tutto, leggeva le priorità, leggeva i ruoli, leggeva i rapporti, leggeva le caratteristiche, leggeva le fiabe, le parabole. Tu avevi ascoltato, guardavi ed era tutto lì. Quindi figuratevi, per anni questo è andato avanti per anni, ma non soltanto nella prassi della Chiesa, ma anche nella prassi diversa dei cantastorie, di quelli che andavano in giro con i tableau, no? Che raccontavano quello che succedeva, e la grandissima parte di quello che veniva fatto era fatto attraverso le immagini. Quindi l'immagine per anni è stata uno strumento anche pedagogico. Non è che, no? Però chiaramente succedeva regolarmente che qualcuno scoprisse che questa immagine era blasfema, no? Tant'è vero che, per esempio, i riformati hanno fatto una tragedia, hanno distrutto tutte le chiese, i vetri mosaicati, tutto quello che c'era al nord al tempo, l'hanno distrutto perché, di nuovo, Dio non deve essere rappresentato, che è quello che fanno anche gli islamici. Tant'è vero che poi ci sono gli arabeschi, che sono il modo estetico e non umano di celebrare la divinità. Per cui, come vedete, anche lì l'opposizione all'immagine, spesso e volentieri, no? Delle fasi di iconoclastia culturale ci sono spesso e volentieri. E sono anche quelle un ritorno, da questo punto di vista, del diurno, quello che proibisce, quello che vieta, quello che mette da parte. Quindi ci sono un sacco di argomenti interessanti. Ho l'impressione di essere andato un tantino lungo. Che ora è? Le 4. Ok, break. Dunque, ennesima tranche della giornata. Allora, abbiamo detto che il soggetto è in effetti un ingrediente fondamentale della modernità. Abbiamo detto, come vi dicevo, che quasi tutte le istituzioni della modernità sono concepite in quest'ottica. Pensate alla concorrenza. La concorrenza economica viene descritta e ha senso come scontro di tutti contro tutti. Quindi ogni agente è in linea di massima in grado di imporsi o perlomeno di competere e gareggiare nel mercato globale. La democrazia è costruita su questo, ovvero sia sul fatto che ognuno dovrebbe essere in grado di prendere posizione, come diceva Weber, se vi ricordate, prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo, dopo essersi fatto un'opinione, dopo essersi creato un repertorio di strumenti di comprensione, eccetera, eccetera. Quindi, in effetti, per certi versi, Mafesoli ha ragione nel dire che, passata la modernità, dovrebbe passare pure il soggetto. Ci sono però un po' di questioni in piedi, evidentemente. Se tutta l'apparato istituzionale della modernità è concepito a misura di soggetto, che succede quando non c'è più il soggetto? E questo noi lo stiamo già testimoniando. E questo è il punto, perché non serve Maffesoli che ce lo dica, di fatto il soggetto già è scomparso parecchio per conto suo, perché abbiamo visto che il soggetto, se lo vogliamo interpretare con la S maiuscola, un po' la Superman, è altro, che non quello che immaginiamo noi. Cioè non è una condizione che ti è data perché qualcuno l'ha decretato, non è che accade allo scoccare di una certa data della tua vita o perché hai fatto qualcosa. Soggetto diventi, e il percorso per essere soggetti è un percorso che dura tutta la vita, è Itaca, è uguale, tutto lì, punto. Non ci sono differenze, nel senso che tu non smetterai mai di far questo, perché? Perché tu sei infinito, e quello è il punto. Quando parlavo di io ulteriore, dovrei aver citato il mio libro di qualche anno fa, era esattamente questo, quello che dicevo ieri: noi siamo sempre anche altro rispetto a quello che siamo adesso. Come la ghianda riesce a essere una quercia piccola, poi più grande, poi fino alla fine, capite? Non c'è un momento in cui questo finisce, c'è un momento in cui comincia a declinare, per carità, però anche quel declino, se lo interpreti nel modo adatto, non è una catastrofe. Certo, per una cultura che all'apparenza, alla gioventù, alla possanza ha attribuito tutti i pregi, cominciare a invecchiare è una catastrofe, per forza, perché non c'hai niente e perdi quello che avevi prima. Non funziona. Ma se tu non vedi che stai conquistando qualcos'altro, se tu non te ne accorgi, sei condannato, ma se te ne accorgi, perdi delle cose, ne guadagni altre. A ogni età della vita, a ogni stagione, c'è qualcosa che compete, qualcosa per cui essere fieri, soddisfatti, contenti, eccetera. Però ripeto, se questa cosa non viene venduta, se non viene proposta, se non viene insegnata, tu sei sempre contento fino a quando ti viene infarto mentre corri perché non vuoi rassegnarti a non essere più in grado di correre, oppure per altra serie di cose di questo genere, perché quel modello è un modello a scadenza. A un certo punto ti rompi pure l'anima a essere chiamato giovane, io non gliela faccio più, per certi versi mi fa piacere che vabbè, tutto sommato non me li porto tanto male, ma per altri sono stufo, non sono più giovane, vada un po'. Sarei adulto, solo che è un termine che non funziona più, ormai abbiamo soltanto vari gradi di gioventù. E poi passiamo ai grandi vecchi, senza nessun tipo di territorio intermedio nel quale poter essere soddisfatti in generale per quello che ti è successo. Quindi, come vedete, è un po' un problema anche quello. Però, come dicevamo, appunto, soggetto è questo, quindi costruzione della modernità, pietra di volta, direi, chiave di volta della modernità, ma è anche altro. È questo manifestarsi di una condizione di unicità che prima evidentemente non era così percepita, perché come vedremo noi diventiamo coscienti man mano che la storia avanza. Immaginare che i greci fossero coscienti allo stesso modo in cui lo siamo noi è una cantonata spaventosa, ma non solo i greci, probabilmente anche nel 600 anche lo stesso Newton non aveva la coscienza di sé che abbiamo noi, perché questo totalitarismo dell'io è venuto insieme al soggetto. È il soggetto che si costruisce in quanto io. E nell'ebbrezza moderna si costruisce in quanto io coerente. Quello è il problema. Allora il suggerimento che trovate nel libro, e quello con cui stiamo discutendo con Maffesoli da tempo, è che c'è il soggetto ma c'è anche l'individuo. L'individuo è il termine problematico. L'individuo non c'è più. Questo della modernità possiamo semplicemente rinunciare e toglierci dai piedi. Con l'individualismo e tutti i problemi che ha portato con sé, non abbiamo parlato di soggettivismo quando dicevamo cos'era la modernità, abbiamo parlato di individualismo. E che vuol dire individuo? Non separato. Individuo. Lì il punto. È l'individuo che è uno, coerente, perenne nel tempo, senza modifiche, senza nessun salto. È l'out-out fatto rappresentazione. Quello sì, modernamente, ce ne possiamo liberare. Anche se c'è stato. Come vi dicevo, se qualcuno di voi si andasse a leggere Thomas Mann, per esempio i Buddenbrook o qualcosa di questo genere, troverebbe un soggetto moderno. Un soggetto che è perennemente presente a se stesso, o perlomeno molto più presente a se stesso di noi, molto più compreso nei suoi ruoli, molto più, come dire, investito di quello che significa essere soggetto. Ma già allora c'era chi diceva che era una bufala, quello è il problema. Cioè non c'è mai stato un momento in cui siamo stati tutti d'accordo e abbiamo detto accidenti che meraviglia. C'è sempre stato qualcuno che diceva guarda, non ci siamo, c'è stato Herder nel 700, Nietzsche. Nietzsche è stato il primo a dirlo, l'io è un fascio di serpi, la faccia dell'individuo, come si dice, no? Nietzsche non aveva una grande stima di queste cose, soprattutto perché lui effettivamente era un fascio di serpi, poveraccio, tant'è vero che poi ha sbroccato completamente, però ad ogni modo la sua percezione era esattamente questa, ovvero sia che dentro di lui ci fosse un sacco di gente, molti non simpatici, molti con i quali non andreste a bere una birra, e siamo tutti così, quello è il punto. C'era un grande disegnatore di qualche anno fa, non so se avete mai sentito parlare di Andrea Pazienza, che tristezza la cultura italiana, uno dei più grandi artisti del XX secolo, lo conosce più quasi nessuno, aveva fatto una serie di tavole che si chiamava, un eroe che si chiamava Zanardi, che era uno cattivo, proprio cattivo, 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 e c'è una sua maglietta che è bellissima, che dice ringraziate Dio che ci sono io, che sono una moltitudine, ed è bellissima perché effettivamente dà veramente l'idea della questione. Cioè ognuno di noi è un'infinità di persone, come diceva Pirandello, però Pirandello l'ha sempre detto, come notiamo, in chiave pessimista. Pirandello avrebbe voluto essere uno, perché Pirandello era moderno, anche lui. E la critica quindi è, non riusciamo a essere, no? Un po' come Pareto, non riusciamo a essere logici, non riusciamo a essere coerenti, siamo condannati a questo gioco di specchi che è allucinante per certi versi, quindi in Pirandello c'è un disagio in questo. La domanda è perché dobbiamo essere così a disagio con questa situazione? Non c'è un modo per conviverci serenamente, ovviamente non sto parlando dei grandi schizofrenici che parlano con le voci diverse, se cambiano d'abito eccetera, perché lì chiaramente c'è qualcosa che non quadra. Però il fatto che noi si possa essere a nostro agio col nostro essere diversi nel giorno, nei giorni, nei mesi, nella vita, sarebbe opportuno, anche perché, ripeto, vivendo noi sappiamo perfettamente che non siamo più quelli che eravamo. Non è una cosa che scopre qualcuno, che non se n'è mai accorto nessuno. Voi avete una vita, tutto sommato, ormai abbastanza significativa e sapete benissimo che in quei 20 anni siete stati tante persone diverse. Con amicizie diverse, con gusti diversi, con modi di essere diversi. Eppure questo è successo in modo naturale. Capite? Perché dovrebbe essere oggetto di condanna sta cosa? Perché dovrebbe essere oggetto di disagio quando è il modo normale in cui noi siamo? Questo è il portato malefico di cui vi parlavo dell'idea cartesiana. Capite? Che tutte queste istanze, se non sono razionali, sono condannate, se non sono coerenti, sono condannate sempre, noi siamo sempre condannati. Che probabilmente è anche un'altra riformulazione del famoso peccato originale, perché dal punto di vista delle colpe noi siamo bravissimi, credo che siamo la cultura in assoluto migliore a colpevolizzarsi di esistere, proprio in generale, no? Tu proprio come nasci già hai sbagliato tutto. Quindi, come vedete, non è manco tanto strano che a un certo punto qualcuno lo renda un tratto culturale. Sono 2000 anni che ci rompono l'anima con questa storia, alla fine siamo riusciti a trasformarla in prassi. Va pure bene. Però è stupida. È colpevole di che? E quello è il punto. Colpevole di essermi accorto di esistere, perché se voi andate a leggere le parabole e le storie in chiave psicologico-analitica o psicologico-immaginale, scoprite questo, che il problema della mela non è, come al solito, il fatto che le donne ci hanno corrotto, perché questa è un'altra storia che ci ha veramente sfibrato a tutti quanti, ma il fatto che ci è stato offerto il modo di scegliere l'albero del bene e del male, no? Quindi vuol dire essere in grado di essere autonomi. Paradossalmente Adamo è il primo soggetto. O la noce, in qualche misura, lo stimolo del primo soggetto. E questo lo condanna. Perché lo condanna? Mamma mia, che casino sta roba. Vabbè. Allora, dobbiamo da questo punto cominciare a parlare un po' della questione dell'animale. E la questione dell'animale, quando la trovate nel libro, comincia con un autore che non conoscono in molti, che si chiama Erich Neumann. Ha scritto un libro che si chiama Storia delle origini della coscienza, che è bellissimo, devo dire, è veramente un libro spettacolare, e ci racconta appunto la comparsa e la crescita della coscienza, che sarebbe il famoso io del quale abbiamo visto svariate istanze finora. E ci dice questo, giusto appunto, che noi non siamo nati come uomini con un io cosciente, come pretendiamo sia quello che abbiamo noi, che poi è tutto da discutere, come abbiamo visto, ma siamo nati come creature che lentamente arrivavano a essere coscienti di sé. Sapete che una delle caratteristiche con le quali pretendiamo di essere riconosciuti come esseri umani, e che ce ne sono un fottio se andate a guardare, non solo Cartesio, ma c'è il riso secondo certi filosofi c'è la capacità di farsi carico secondo altri, insomma c'è una caienna per riuscire a capire cos'è essere umani, ancora siamo lontanissimi tra le altre cose, non abbiamo le idee molto chiare, però diciamo che uno dei segni dell'umanità che noi abbiamo in mente è quello di riuscire a pensare noi stessi, quindi di essere autoriflessivi, di essere consapevoli di noi. Sapete che se voi mettete un animale davanti allo specchio, l'animale non si riconosce. Se voi carezzate un gatto, cosa che io faccio spesso avendone un fottio a casa, il gatto si lecca e lecca indifferentemente se stesso e voi, non vede la differenza. No, quando vi dico che il fatto che noi separiamo è una costruzione mentale, per il gatto la mano, se stesso, più o meno la stessa cosa. Non c'ha le idee molto chiare, quando soffre, soffre come se ci fosse qualcuno che gli fa male, ma non capisce di essere lui, il che è molto bello per certi versi anche. Ci sono dei pregi in questa cosa. Il gatto è in uno stato di indistinzione. So se vi torna il termine, no? E noi riteniamo che l'intero mondo animale, vegetale, minerale, insomma, tutti tranne noi, rientrino in questo stato paradisiaco di indistinzione. Il paradiso è questo. Il paradiso è non sapersi. Ecco perché è noiosissimo, secondo noi, anche Dante ci ha fatto due palle col paradiso. Se voi guardate l'inferno e il paradiso non c'è paragone, no? Tutti vorrebbero andare all'inferno, almeno ti diverti un attimo, c'è qualcuno qui a parlare, con l'altro sono tutti presi beati, una noia insopportabile. Però, comunque, l'idea generale è questa. Il paradiso è il non distinto. E se ci fate caso, questo è l'immediato. Il fatto di non essere separati dal proprio tempo e dal proprio sapere. Noi siamo la distanza fatta ente, nel senso che noi dobbiamo pensare alle cose per capirle. Quindi quando abbiamo capito cos'è successo è già passato. Quando vi dicevo il sapere invece delle arti marziali, eccetera, è un sapere istantaneo. È un sapere che ti dimentica, non è casuale. L'io è un'istanza di distanza. Brutto, ma vabbè, che devo fare? Capita. L'io è separazione, l'io è essere rimossi dal flusso della vita, è tutta la dinamica della filosofia della vita di cui avete probabilmente sentito parlare, Schopenhauer, Nietzsche, tutti questi grandi autori che dicono la vita avanti e tu cerchi di afferrarla. È vero, perché noi dobbiamo, cioè il tempo di pensare è uno scarto rispetto a ciò che accade, capite? Vivo un momento di felicità e devo ripensarci, oh, ero felice, cazzo, già non c'è più. Questo è il nostro problema. Non solo, ma noi abbiamo anche l'altro problema del quale abbiamo parlato estensivamente, che sappiamo di essere condannati, di dover morire. Gli animali, pare, sta cosa non la sanno, quindi vivono un'infinità. È come se fossero immortali. Se nessuno ti avesse detto che morirai, tu saresti immortale. Non ci penseresti mai. Sarebbe mica male, oggettivamente. Però ci hanno fregato, quindi voi siete tutti rovinati. Vi ho informato, quindi è finito. Però capite perciò che questo stato paradisiaco di inconsapevolezza è quello che viene simboleggiato in uno dei grandissimi simboli con i quali ci scontriamo spesso e volentieri, che è il simbolo dell'Uroboros, che sarebbe il serpente che si morde la coda. Se leggete fantasy, il serpente si morde la coda, cioè sempre, perché come fai a risparmiartelo? È uno dei simboli più potenti, no? Quindi è il circolo dell'indistinto. Quello dove tutti quanti vivono beatamente senza sapere. Dove vivono pure Adamo ed Eva, evidentemente, no? Perché se andate a leggere scoprite che il giardino terrestre è circondato da un fiume che lo circonda interamente, dal quale, insomma, tutta una serie di simboli e di istanze della stessa idea che tornano costantemente. Il giardino terrestre è il nostro paradiso, dal quale veniamo scacciati quando ci svegliamo alla coscienza. Quindi il risveglio della coscienza è un atto traumatico. Capite? Non è, oh che figo, eccomi qua, no, è abbandonare tutto quello, abbandonare i giorni senza nessun problema, il fatto di seguire i propri istinti senza nessuna vergogna, il fatto di non avere consapevolezza di sé e delle proprie eventuali pecche, difetti, malattie, mica è poco, eh? Parliamone. Quindi l'andarsene dall'animale è faticoso, questo è il punto. Rinunciare a quel dolce non sapere, quello che cerchiamo di ricostruire costantemente, come vi dicevo, no? Il famoso come se, che altro è se non un tentativo? Che altro è Cypher che torna dentro Matrix? Lo stesso. Capite che vuol dire omologia, secondo di no? che le situazioni cambiano ma dicono la stessa cosa. Sono altri esempi, sono altre facce, sono altre incarnazioni, ma l'idea dietro è sempre la stessa. Voglio andare in un posto dove non so, dove sono assolto. Robetta da poco. Quindi questo Ouroboros va in frantumi quando? Quando mangiamo del bene e del male, quando siamo in grado di distinguere. Per poter distinguere, come dice Weber, devo prendere posizione e devo esistere. Che se non ci sono io, chi è che prende posizione? Capite dov'è il problema? Cioè è la coscienza che si affaccia il problema di tutte, e qui c'è una cosa che va vista e capita. Tutti i racconti cosmogonici della Terra hanno gli stessi temi. Tutti, dal primo all'ultimo. Tutti parlano della separazione dei genitori. Il cielo si accoppia con la Terra e genera l'uomo. Si accorge, i titani si accorgono una cosa e improvvisamente si accoppiano con la Terra pure loro, che poveraccia sta lì, e tutti quanti esaltano sopra, le fanno cose seccante per molti versi, e nasce l'uomo. Quindi l'uomo nasce dalla separazione. Ecco perché siamo così vicini alla diairesi e al diurno. Il diurno porta alla luce. Ricordate l'inizio della Bibbia? E luce fu. Prima c'erano le tenebre. Poi improvvisamente disse la parola, quindi c'è pure quello, e fu la luce. Tutti gli ingredienti necessari sono lì. Perciò vedete che di fatto la nostra nascita è un atto di diairesi, è un atto di separazione. Noi ci separiamo dal resto del mondo. Ci separiamo nella fattispecie dall'inconscio, dal subconscio, dall'animale, da tutto quello che non siamo, come io. Quindi in larga misura in quel momento siamo effettivamente razionali. Cartesio non ha sbagliato così tanto. Però è un processo lungo, che si articola lungo i millenni. Noi non sappiamo come fossero. Però quando vi dicevo prima che Kereny dice che secondo lui erano visionari, probabilmente vuol dire che la coscienza di coloro che esistevano in quel periodo era talmente labile che tra sogno e realtà non c'era una grande differenza. E quindi la lingua dei vaticini è una lingua onirica, non è una lingua razionale. Non è strano che la Pizia dica delle parole che non si riescono a capire, perché quando parla la Pizia non c'è, è invasata, no? Tutti i termini che continuiamo a usare per gli artisti sono invasati dell'estro creativo, qualcuno, il demone, tutta una serie di figure che stanno a rappresentare questo rapimento, questa estasi, che vuol dire ex stare, cioè star fuori, quindi non siamo più lì. Questo è il punto. Capite? Quindi, dice Kereny, probabilmente in quella fase capivano molto di più di noi, perché non avevano tutti i famosi letti di Procuste infilati in testa, perché non c'erano, c'erano a sprazzi, c'erano ogni tanto, c'erano quel poco che bastava per, ma poi nel resto del tempo erano così, un po' così scossi, diciamo, diremmo noi, probabilmente, capite? E quindi la visionarietà era diffusa. Poi pian piano che succede? Che l'io si rinforza, e quindi la visione piano piano decresce. In tutti i racconti che voi leggete, che siano antichi o moderni, che abbiano a che fare più o meno col fantasy, diciamo, in linea di massima, o anche no, perché il Disincanto di Weber è la stessa cosa, ma la magia piano piano scompare. Come mai? C'è un motivo, perché l'hanno messa a tempo, a un certo punto dice ok, basta magia, c'è uno che va via, ragazzi, cazzi vostri, organizzatevi. No, è che in effetti le funzioni della coerenza logica e della conoscenza razionale hanno questo brutto effetto collaterale, che tendono a farti vedere il mondo diverso da com'è. O sotto una luce, no? C'è un autore che si chiama Eugen Fink, che è bellissimo, ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, dove dice che non è il problema del mondo, ma è lo sguardo. C'è lo sguardo cattivo di quello che ritiene che ha capito tutto lui e che il mistero non c'è, e lo sguardo invece, in qualche misura complice, lo sguardo esaltato di quello che sa che il mondo sta ancora lì. Cioè tutto quello che vedevano i nostri antichi padri sarebbe ancora lì se noi avessimo la capacità di vederla. E poi dice che te droghi. Per forza che te droghi, perché è uno dei modi per cercare di recuperare quella condizione. Non è casuale che in tutte le culture tradizionali le droghe siano utilizzate dai veggenti, dai preti, dai sacerdoti. Non è lo sballo, ci pensano per niente a sballarsi quelli fanno altro, ovvero sia masticano il fungo e ti danno delle soluzioni che gli sono venute in mente per perché si sono liberati da tutta una serie di paletti, da tutta una serie di recinti che noi ci siamo autoimposti per essere razionali. Ah, che bella cosa, essere razionali. Capite? Quindi questo è molto interessante. Nel momento in cui noi rompiamo l'uroboros, usciamo sul mondo, cominciamo ad esistere, però il cammino per diventare quello che siamo noi oggi, che, ripeto, non è detto che sia proprio un'ottima idea, eh? Neumann dice che forse siamo un po' troppo, io forse lo tolgo, sono assolutamente d'accordo, però comunque è un cammino lungo, ok? Quindi la coscienza si crea se stessa come istanza unificatrice di tutto ciò che noi abbiamo dentro. E quindi, pian piano, soprattutto con l'avvento dell'economia monetaria e di tutta una serie di altre cose che hanno un rapporto strettissimo con questi eventi, a un certo punto ci presenta l'io come soggetto coerente, come individuo. Di nuovo, le parole non sono casuali. Individuo perché finalmente non diviso. Liberatosi da tutte quelle bestie famose, se voi conoscete più o meno il racconto di Ercole, la storia di Ercole è la storia del soggetto, la storia dell'eroe, perché l'eroe sarebbe il soggetto, capite com'è che poi dice Simmel che non tutti diventano soggetti, perché non è una cosa così semplice diventare soggetti, perché tu diventi soggetto quando sconfiggi tutti i tuoi demoni, che erano quelli di Itaca, vi ricordate, no? Se non te li porti dentro, non li incontri, ma chi di noi non si porta dentro i demoni? Nessuno, tutti devono fare i conti. Allora Ercole affronta tutta una pletora di bestie infernali, se vi ricordate, no? L'idra, i leoni, impicci, imbrogli, che sono tutti la seduzione dell'animale. Sono tutti quelli che tentano di riportare l'io nell'uroboros e fargli perdere coscienza di sé. Ma qual è il simbolo per eccellenza di questo? Vi viene in mente? Ce n'è uno che è proprio perfetto. Eh? Non una donna particolare. C'è un certo tipo di donna un po' strano. Le sirene. Ulisse e le sirene è esattamente il problema. La sirena, manco a dirlo, mezza donna e mezzo pesce. Tanto per chiarire, se avessimo avuto dei dubbi, quello è il punto. Perché il canto della sirena, vedete dove è il problema dell'animale? Non è... Esatto, non è un problema di semplice opposizione con l'animale, è un problema di paura, perché noi sappiamo che se fossimo animali vorremmo poi ridiventare uomini, questo è il punto, ci piacerebbe così tanto essere di nuovo informati che c'è Berlusconi che torna, che ci sono le tasse da pagare, che dobbiamo chiamarci così, che abbiamo i documenti, che dobbiamo morire, che dobbiamo procurarci il cibo dall'oggi al domani, che non è detto che ritroveremo, che potremo aver fame, ammalarci, perdere i nostri cari, tutte queste cose che ci fanno in quanto uomini, ci piacciono così tanto? Capite dove è il problema? E questo l'avevamo capito già ai tempi di Omero, vuol dire che era lampante da subito qual era il problema. No, noi ci abbiamo girato intorno, abbiamo detto un sacco di cazzate per 2500 anni, ma sempre lì stiamo. Ovvero sia, l'animalità è un rischio, ma è una tentazione. Non so se avete letto, qualcuno di voi legge il fantasy, c'è un'autrice che si chiama Robin Hobb, che ha scritto una trilogia sull'assassino che è bellissima, dove l'assassino è uno che può sviluppare un legame con i lupi, che è una delle figure che stanno tornando, manco a dirlo ovviamente, sempre di più oggi come oggi, no? Pensate ai licantropi, Teen Wolf, pensate ai vampiri, pensate a tutta questa pletora di casi. E il problema è lì, nel senso che gli dicono, guarda, sta attento perché se stai troppo coi lupi poi non torni. Perché essere umani è pesante. E c'è il modo per andarsene. Capite? Il modo per andarsene c'è, semplicemente regredire. Ecco perché tornare indietro è una figura che a noi non piace. Ecco perché il progresso va avanti, perché se torno indietro, indietro ci sono le sirene, ci sono quelle che ti divorano, ci sono quelle che ti fanno sparire, ma non è che divorerebbero il tuo corpo probabilmente, divorano il tuo io, il quale è terrorizzato ovviamente da questa cosa. Quindi è una dinamica dell'io, non è una dinamica di tutto noi, è l'io che ha paura e allo stesso tempo è tentato. Capite? Perché essere io è un lavoraccio, oggettivamente. Riuscire a gestire tutti queste stanchezze di cui vi ho parlato, tutti questi fattori di stress, tutte queste cose che sai che ti aspettano, quindi lo sai, non solo tu, ma anche quelli che ti stanno accanto, i tuoi cari, è stancante. Quindi è evidente che a fronte della bellezza di essere io, perché è chiaro che questo io ne parlo sempre con una, però insomma lo apprezzo molto per tanti versi, però di fronte a questo c'è un prezzo terrificante da pagare. E quindi la minaccia dell'animale in larga misura, ma vedremo che ce ne sono anche altre, ma comunque questa è una delle principali, è una minaccia ingannevole perché non è un, di nuovo, contraddittoriale, voglio o non voglio, ho paura di diventare, di tornare animale, ma quanto amerei essere animale, quanto amerei poter fare quello che voglio senza dover pensare agli altri, semplicemente quando ne ho voglia, dormire quando è il caso, fare l'amore quando è il caso, quando ne ho voglia, quando posso, senza nessun tipo di ulteriore sovrastruttura, senza nessun tipo di distanziamento, senza le pippe mentali, vorrà, non vorrà, posso, che penseranno, tutte queste cose sono esseri umani, capite? Gli animali in larga misura non sono così attenti, non è vero che siano completamente liberi, pensate che la vita sociale degli scimpanzé, per esempio, è estremamente complessa, però comunque lo scimpanzé molto, passa gran parte del suo tempo a dormire, per cui tutto sommato va bene, insomma, gli rompe molto meno le scatole, non ha grossi problemi, una volta che sono stati due sganassoni hanno chiarito alcuni punti e il resto della situazione fila via abbastanza liscio, mentre noi abbiamo bisogno di continuare a macerarci per una vita intera, perché non siamo mai soddisfatti di tutta questa grandissima rottura di scatole che abbiamo escogitato. Ad ogni modo, quindi capite che il problema del soggetto è anche questo. Il problema del soggetto è anche una continua, oserei dire, una continua resistenza verso questo buco nero che ci attrae, perché non finisce mai. Perché puoi far finta di nuovo, puoi far come se non ci fosse per del tempo, ma poi arriva il momento in cui sei stanco, sei stufo, sei triste, sei abbattuto, ne sono successe troppe, che è successo qualcosa di orribile a qualcun altro, e lì veramente dici, ma perché? Perché devo stare qui a pormi tutti questi problemi? È chiaro che ci sono molte vie per affrontare la questione, chiaramente posso stordirmi, posso drogarmi, posso suicidarmi, posso regredire, posso resistere, però capite perché dice giustamente Weber che essere soggetti vuol dire assumere consapevolmente posizione. Perché è tutto questo, non è semplicemente il problema politico, non è semplicemente il problema amministrativo, quelli sono, in ultima analisi, forse lo capirete fra qualche tempo, sono tutte cazzate. Non è quello il punto, il problema è altrove. Quelle sono cose che tutto sommato a piarle con filosofia sono anche divertenti. Ma tutte queste altre questioni no. Cioè questo resistere costantemente all'erosione, questo non volersi lasciare andare, questo non disperdersi, perché l'io è costantemente terrorizzato, e c'ha ragione, perché l'abbiamo visto con tutta la prosopopea e con tutta la retorica, l'io oggi è instabile, di suo, senza nessuna aggressione e senza nessun ulteriore problema, di suo l'io c'è e non c'è. Di suo comunque l'io va in vacanza per 8 ore insieme agli elettroni, minimo, se dormite 8 ore, se no meno, ma comunque ad ogni modo, N ore al giorno l'io scompare, nelle altre c'è e non c'è, si ricorda e non si ricorda, c'era ma tutte cose, quindi come vedete è chiaro che poi è terrorizzato, perché se già di suo, quando è al comando, senza troppi problemi, va e viene, figuriamoci quando ci sono i problemi, capite dov'è il punto? Questo. E questo la lingua lo dice sempre ricorrentemente, non ci ho visto più dalla rabbia. Che credete che voglia dire non ci ho visto più dalla rabbia? Che non c'era nessuno a guardare, non che non vedevo. Che era scomparso l'io, che era esploso, perché questo accade, l'abbiamo detto l'altra volta, sappiamo, a livello cerebrale che ci sono dei casi in cui l'amigdala se via tutto il cucuzzaro, l'io, arrivederci, grazie, non c'è più. E tu puoi fare qualsiasi cosa in quel momento, spesso e volentieri fai delle catastrofi, perché chiaramente arrivano tutte le parti peggiori, no? Tutte quelle che hai nascosto da un'altra parte, tutte quelle che hai messo sotto al tappeto, tutte quelle che fai finta di non essere, arrivano tutte insieme e succede ovviamente una catastrofe assoluta. Però è quello il problema, capite? Quindi è un equilibrio talmente sapienziale, oserei dire, quello di riuscire a vivere bene nonostante, che tutto il resto uno lo può prendere con tanta filosofia, perché tutto sommato lascia veramente il tempo che trova, ragazzi. Veramente, non ve lo dico per forma, ve lo dico sul serio, nel senso che ne sono ormai estensivamente convinto. Tutto quello che te potevi immaginare quando eri piccolo, piano piano, se riesci a lavorare un po', ti accorgi che erano tutte cose che puoi prendere o meno con filosofia, le puoi anche perseguire, figurati, guarda, esagerare, però lo fai con un'altra leggerezza. C'era un, con questo chiudo perché credo ci dovremmo essere, c'era un grande autore del quale hanno detto ovviamente peste e corna perché era un po' complicato, si chiamava Carlos Castagneda, non so se ve ne ho parlato, che è nasce come antropologo. Lei ha detto di sì. Esatto, temevo. E nasce come antropologo che va a studiare uno sciamano Yaqui, popolazione indiana del Messico, che si chiama Don Juan. Allora, scrive il primo libro che si chiama Scuola dello Stregone in forma di trattato antropologico serio, dopodiché diventa un allievo di Don Juan e parte per la tangente oggettivamente. La cosa divertente è che il primo libro ha una sola citazione, che è di Simmel. Quando l'ho scoperto mi hanno fatto tutti una serie di complimenti infiniti, perché tutta la comunità simmeliana non se n'era accorta, ma siccome io avevo letto Castagnera da prima di diventare sociologo, avevo un minimo di background da questo punto di vista. Allora, lui parla con Don Juan e i maligni dicono si è inventato tutto. Ma ai maligni io rispondo, è talmente bello quello che ha scritto che seppure si è inventato, a me va bene lo stesso. Non vedo perché tu mi dovresti dire, guarda, se è inventato. Ho capito, ma se se l'è inventato così, i primi quattro libri sono bellissimi, fino all'Anello del Tonale. Dopo comincia a diventare un po' troppo, come dire, messianico per i miei gusti, però comunque ad ogni modo ancora oggi merita. Se andate a cercare su internet c'è uno stonfo di roba, perché ha generato una disciplina di movimento anche particolarmente innovativa che si chiama tensegrità, che tra l'altro stiamo applicando a scienze motorie con un mio collega per farla diventare parte integrante delle lezioni, per cui vi dico, abbiamo tutta una serie di rinvii molto divertenti. Ad ogni modo, che dice Don Juan? Don Juan dice, guarda, il saggio si rende conto che è tutto parimenti idiota. E quindi cosa fa? Applica la sua follia controllata, ovvero sia decide che qualcosa è importante. Weber, perfetto. Quindi a quel punto si comporterà come se lo fosse, tanto per tornare sul come se, pur sapendo perfettamente che l'ha scelto lui quel tema lì. Non serve che di nuovo uno si asservisca ai temi di moda, uno si impegni su qualcosa di assolutamente enorme, no? Uno può anche scegliere di fare una piccola cosa nel quartiere, può scegliere di fare una collezione, può scegliere di leggere qualche tipo di romanzo, non è quello che importa, è il modo attraverso il quale costruisce questa istanza come istanza dotata di senso, perché se non lo fa lui, non lo farà nessun altro, capite? Non c'è il senso fuori, non è che lo puoi andare cercando e trovarlo e dici, oh, ecco finalmente, no, lo devi fare tu e devi averlo capito prima scoprendo che il senso non c'è. E poi dicendo, allora, a questo punto io il senso lo do a quello che voglio. Posso farlo, perché so, capite? E questo è un sapere iniziatico, ovviamente. È un sapere che ti conquisti pian piano. E il problema del sapere iniziatico, cosa che non abbiamo mai capito, no? Perché siamo un po', come dire, torsi del broccolo da questo punto di vista, sta esattamente in questo, che dirlo soltanto non conta niente. Se a te ti dicono gli ultimi misteri di Delfi, no? Che era il percorso misterico per eccellenza del passato, te li racconta, perché è tutto qui, perché non è quello il punto, è capirli dentro, non so se mi spiego, è assimilarli tanto da farli diventare convinzione, è capirne tutte le implicazioni, non il livello razionale, perché il livello razionale è povero, capite? Voi come la cura psicanalitica, dice, beh, mo l'abbiamo detto, ormai è diventato di prassi, no sì, c'ho avuto un problema con i miei genitori, e tutti ride. Ma non è quello il punto, è riuscire a capire veramente che hai avuto un problema con i tuoi genitori, cioè viverlo dentro di te quel problema, a quel punto avrai capito. Ma se no, se te lo dicono e basta, non serve a niente. Capite? Quindi i misteri possono essere anche nascosti qui, ve li posso star dicendo io, ma se voi non arrivate a provarli, non serve a niente. Come il libro di Rudolf Otto, un libro che si chiama Il Sacro. E comincia dicendo, se il lettore non ha sperimentato almeno una volta la sensazione del sacro nella sua vita, può anche smettere di leggere. Meglio di così. Perché non te la posso dire. La devi sapere tu qual è la sensazione del sacro. Te la devi ricordare tu, devi averne tratto tutto quello che potevi. Quindi le parole, di nuovo, servono a poco. Le parole servono solo se c'è stata l'esperienza. Allora, quando tu hai fatto il percorso iniziatico e hai capito veramente che vuol dire che niente ha senso, no che te lo dico io, ma lo sai, a quel punto puoi dare il senso a quello che vuoi, perché tanto è un tuo dono. È bellissimo come punto di vista. Sei tu che regali il senso al mondo, non il senso che non è lui che te lo deve dare. È un po' quella cosa che si dice, non chiederti cosa può fare l'America per te, ma cosa puoi fare tu per l'America. Ecco, da un certo punto di vista è uguale, non chiedere al mondo che ti dia il senso. Non chiedere a Itaca, vi ricordate? Non chiedere a Itaca che ti dica le cose, perché Itaca non può. Sei tu che devi dire a Itaca cos'è, e Itaca sarà salva insieme a te. Quindi capite che insomma di cose in gioco qui ce ne sono tante. E, però ecco, questa del soggetto, vi ripeto, è uno dei temi più profondi del libro che riappare più o meno dappertutto, perché ovunque noi abbiamo problemi col soggetto, cioè in qualunque istanza ci troviamo a doverci confrontare con delle pretese che il soggetto oggi non è in grado di adempiere. Capite? Quello è il problema, noi non siamo più capaci, perché la nostra cultura ci fa diversi, cioè ci costruisce proprio a tavolino come se non dovessimo fare quelle scelte, come se non fosse nostro interesse, come se non fosse nostra responsabilità. Perché? Perché si è accorta per molti versi che è comodo dal punto di vista del potere, però il potere non si rende conto che così facendo distrugge tutto quello che lo circonda e poi resta da solo, come tutti i tiranni di Shakespeare, soli, impazziti, lasciati da soli, abbandonati lì. È ovvio, non può fare diversamente, quindi sta a noi in qualche misura far sì che qualcuno si ricominci a pensare, okay? Che ognuno di noi ricominci a pensare nel suo piccolo e faccia vedere agli altri che sa pensare, senza atteggiarsi, semplicemente ragionando, dicendo delle cose, e la gente piano piano ti guarda e dice: cazzo, ma questo è pericoloso, pensa. Non vorremmo mai frequentarlo uno che pensa, perché dopodiché non, no, non ci arriviamo più. Tenete presente, come dicevano i latini, che l'ignoranza non si impara. Una volta che hai cominciato a pensare, sei fottuto, perché non riesci più a tornare nello stato proprio beatifico di rincoglionimento nel quale ti tenevano, che non è quello del giardino terrestre, ma ci si avvicina abbastanza, quindi potrebbe essere uno dei motivi per i quali molti non pensano, effettivamente. Ci vediamo domani pomeriggio.